Ecco, Don Davide, abbiamo detto i due personaggi famosi, iniziamo con Tommaso d'Aquino, di cui ricorrono i 750 anni dalla morte. E Tommaso, la storia appunto di San Tommaso, è segnata da una profonda spiritualità e da straordinarie capacità intellettuali. Era di famiglia nobile e la sua umiltà lo portò ad abbracciare l'ordine domenicano. E diceva anche che l'ultima felicità dell'uomo consiste nella contemplazione della verità.
Ecco, innanzitutto il papà lo voleva benedettino perché era un gruppo religioso di valore, essendo lui nobile, quindi. Mentre lui ha preferito i domenicani proprio per vivere un po' la povertà, ma anche perché era un ordine di predicatori e lui sentiva proprio questo bisogno di conoscere sempre di più il Signore. E per San Tommaso la verità è la persona di Cristo, perché è il Signore Gesù che dice: io sono la via, la verità e la vita. E nello stesso tempo però il Signore gli aveva dato una realtà, una capacità di logica veramente meravigliosa. Oltretutto era l'epoca in cui viene scoperto l'aristotelismo attraverso gli arabi e quindi attraverso anche Aristotele, con la logica di Aristotele, Tommaso pubblicherà la Summa Teologica, ma anche una Summa contro le eresie e così via, proprio perché? Perché attraverso il suo ragionamento logico si arrivasse adagio adagio a scoprire la verità, ma nonostante tutto seguiva anche quello che era, diciamo, la Sacra Scrittura. Perché la verità la si basa proprio anche sulla parola di Dio. E quindi San Tommaso è diventato il pastore angelico proprio perché cercava di portare le persone all'incontro col Signore e quindi dare testimonianza davvero della grandezza della figura di Gesù Cristo.
Quindi ecco, diciamo, summa d'amore e di bellezza, come portano certi titoli dei luoghi dell'infinito.
Proprio perché la bellezza ultima è sempre in Dio, perché se noi pensiamo al creato come bello, vuol dire che il creatore è ancora più bello, no?
Certo, certo. Senta, Don Davide, ecco, qui abbiamo visto il primo personaggio di cui, come si diceva, ricorrono i sette quest'anno, nel 2024, i 750 anni dalla scomparsa, dalla morte. Però c'è un altro personaggio, magari non così rivolto alla Chiesa, che è Marco Polo, un grande viaggiatore. In questo caso ricorrono i 700 anni dalla morte, diciamo pure, del viaggiatore più famoso. È nato a Venezia il 15 settembre del 2254 ed è mancato l'8 gennaio del 1324. Tutti ricordiamo il milione, e in questo caso appunto era la prima volta che un viaggiatore europeo descriveva con così ricchi dettagli il continente asiatico e in particolare appunto la Cina.
Ecco, Marco Polo parte non tanto all'avventura, ma per allargare quello che era il commercio di Venezia. Noi sappiamo che i veneziani erano già andati verso l'Oriente, soprattutto a Costantinopoli, e avevano un punto base per il loro commercio. E Marco Polo, all'inizio accompagnato dal padre, va ancora più in là. È la famosa strada della seta. Perché? Perché ha voluto seguire questo viaggio che tutte queste carovane facevano dall'Oriente venendo all'Occidente. Lui ha fatto il contrario, cioè è andato lui verso l'Oriente in modo da poter scoprire altre cose, e come ogni buon mercante cosa faceva? Prendeva in una città cose belle di questa città, le spostava più avanti e là le vendeva, comprava lì di questa città e andava più avanti, in modo tale che poi è arrivato anche in Cina e lì ha cercato di entrare poi nella, diciamo così, nella città riservata, la città dove gli europei non potevano entrare. Ma visto le sue capacità, anzi, lì l'imperatore cinese aveva poi dato anche delle lettere da consegnare al Papa per avere degli ambasciatori anche lui, per cui lui ha fatto anche un po' da ambasciatore tra l'impero cinese e il mondo occidentale. E nello stesso tempo Marco Polo sottolineava anche la realtà della Chiesa cattolica. È stato insomma un commerciante, potremmo dire missionario, anche se si sapeva che già alcuni cristiani erano arrivati fino in Cina, si sono scoperte delle stele, va bene, che parlavano proprio del cristianesimo. E Marco Polo è diventato famoso quando è stato aiutato a scrivere le sue avventure. Perché le ha dettate? Probabilmente perché sapeva poco di letteratura e quindi ha dovuto aver bisogno di chi mettesse per iscritti tutti i suoi viaggi più o meno fantasiosi o straordinari.
Straordinari, certo. Ecco, diciamo che quando poi prendo sempre qui dal luogo dell'infinito, che dice: sappiamo della prigionia, del matrimonio, dei commerci. Nel frattempo, dopo la composizione del Milione, stando alla sua diffusione, dovette conoscere una notevole fama, ma non è possibile dire molto altro. Certamente il ricordo della Cina, che aveva tanto amato, dovette accompagnarlo, spingendolo a serbare presso di sé i ricordi di quel viaggio straordinario menzionati nel suo testamento. Quindi deve essere stato proprio affascinato, esatto, anche da quei luoghi.
E d'altra parte,
per poi più di 700 anni fa, Don Davide.
D'altra parte è una mentalità, un costume completamente diverso dal nostro, allora si resta affascinati, anche perché la cultura cinese non era proprio una cultura terra a terra, certo, come in certe nazioni magari dell'Africa, okay, ma era una cultura veramente ormai molto sviluppata, anche se sotto certi aspetti non aveva ancora raggiunto quella che era la cultura occidentale. Tant'è vero che quando andrà il Ricci in Cina dovrà portare certe realtà di tipo astronomico, scientifico, come gli orologi, che i cinesi non conoscevano e non avevano neanche le ruote.
Mamma mia, Don Davide. Allora, fra poco appunto entreremo in tutt'altro luogo, come dicevamo prima, entreremo in questo bellissimo santuario, Sacromonte, e ci ascoltiamo una canzone, anzi abbiamo messo, mi sa, Françoise Hardy, vero Giuseppe, in regia? Sì, così ricordiamo questa cantante che ci ha lasciato l'altro giorno.
Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne ne murmure « Je t'aime » à mon des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, je vais seul par les rues, l'âme en peine, oui mais moi, je vais seul, car personne. Ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour moi aussi, j'aurai quelqu'un qui m'aime.
Allora, Don Davide, siamo a Varallo, dove su iniziativa di Bernardino Caimi ha fondato appunto il Sacro Monte. Al suo interno la parete che divide la navata del presbiterio fu interamente affrescata da Gaudenzio Ferrari con scene della vita di Gesù. Diciamo che la presenza di Gaudenzio Ferrari ci introduce al Sacro Monte, appunto alla straordinaria ricchezza artistica che caratterizza questo centro della, siamo appunto in Valsesia. Si può salire a piedi, ma anche con la funivia o direttamente con la strada. Però a lei la parola, Don Davide, per ecco, questo bellissimo ambiente.
Questo Sacro Monte è un po' diverso da tanti altri sacromonti, perché gli altri sono legati soprattutto alla figura di Maria. Questo invece è fondato proprio sul Vangelo e sulla figura del Signore Gesù. Ecco il perché ha tantissime cappelle.
Infatti sono 44 più la chiesa 45. Sì.
Se noi pensiamo al Sacromonte di Varese, che è quello più vicino a noi, sono 15. Perché? Perché i misteri del Rosario erano 15, anche se adesso sono diventati 20. Ma qui invece abbiamo queste tante cappelle perché? Perché sono basate sul Vangelo. Per cui si incomincia dall'infanzia del Signore Gesù, quindi l'Annunciazione e il momento, l'apparizione dell'angelo a San Giuseppe, la Natività, l'adorazione dei magi e così via, e si arriva poi fino al momento della morte e della risurrezione del Signore Gesù. Quindi tutti i vari avvenimenti del Vangelo, tanti particolari, vengono presentati, e questo ci aiuta a capire sempre di più quella che è la figura di Gesù Cristo, proprio la, diciamo così, la vita terrena del Signore Gesù, con i momenti belli ma anche con i momenti dolorosi e della sua passione. E in questo ci fa capire davvero come una persona, seguendo cappella per cappella, arriva a capire e a conoscere fino a Gesù risorto. Ed è per questo motivo che San Carlo era innamorato di questo santuario. Perché? Proprio perché lui si recava lì a fare i suoi esercizi spirituali, e quindi passando da cappella a cappella poi si fermava a ripensare, magari anche a quello che doveva fare, ma a pensare a quello che è la vita del Signore Gesù. E allora queste cappelle hanno tutta una caratteristica di avere delle statue o legno o anche in creta, okay, per, come anche ci sono della, diciamo così, dai tantissimi affreschi che sono l'ambientazione di queste statue a grandezza naturale, ma tante portano perfino i capelli, cioè per dire come la persona doveva essere viva per chi guardava. E in tante cappelle, quelle più piccole, magari sono anche ammassate tre o quattro cappelle insieme, hanno delle griglie di legno con dentro degli ovali. Perché? Perché era la misura della testa, per cui la gente poteva mettere dentro la testa e vedere immediatamente
quello che c'era all'interno, certo.
L'episodio senza essere distratte dalle griglie o dalle inferriate. Ecco, anche questo è un modo per avvicinare sempre di più e immergersi nell'episodio che viene rappresentato. Quindi, gli episodi ce ne sono
tanti, sì, quindi come diceva lei sono 44 cappelle, oltretutto di forme e stili differenti che sorgono ovviamente lungo tutto il percorso, come diceva, la vita, la morte, la risurrezione di Cristo, che sono rappresentate da oltre 800 statue in legno e anche terracotta policroma ad altezza naturale. Quindi anche questo, Don Davide, è forse tra tutti i Sacri Monti il più antico per costruzione, sì, vero?
Sì, perché gli altri sono tutti del 600 o più avanti.
Infatti fu fondato nel 1491 e, come dicevo all'inizio, fu promotore il frate francescano Bernardino Caimi, un cognome che ricorda un po' Sarollo, vero? Ecco, sì.
Ma non lo so.
Sì, sì. Quindi quest'area fu suddivisa in due zone ben distinte, sono anticipate dalla cappella dedicata alla storia di Adamo ed Eva e del peccato originale, e narrano i fatti della vita di Cristo, appunto partendo dall'Annunciazione, mentre la seconda zona, che è quella messa sulla sommità del colle, richiama la città di Gerusalemme e racconta appunto gli episodi della vita di Cristo avvenuti presso questa città.
E perché diventava difficoltoso andare in Terra Santa e quindi anche costoso, per cui hanno costruito questo santuario, questo quelli a Varallo, in modo che la gente potesse andare e rivivere quello che ha vissuto il Signore Gesù. Era un modo per vivere la devozione in modo tale che e a crescere anche la propria fede vedendo queste realtà giorno per giorno. E così anche nell'adorazione dei magi si vede davvero questo gruppo di personaggi che vanno verso la casa di Maria, e nello stesso tempo anche dietro ci sono gli affreschi che indicano un po' la situazione. Un altro elemento importante è quello dell'ultima cena, dove si vede una tavolata piena di frutta, va bene, gli apostoli seduti tutti intorno su un tavolo circolare e tutti portano l'aureola, ma tutti hanno i capelli autentici. Ecco, questo per dire come volevano rappresentare questo avvenimento in modo straordinario. E anche la sala è decorata come se fosse la casa di un nobile dell'epoca del Cinquecento, con uno sfondato dove dietro si vede un servo che è in attesa di portare altre cose e gli apostoli che sono lì a chiacchierare insieme. Si vede Giovanni con la testa appoggiata sul petto di Gesù e Gesù che allunga il braccio, penso, verso Giuda, che gli dà il pezzo di pane.
Di pane. Ecco, effettivamente Don Davide, è veramente lunga la lista degli artisti che hanno contribuito a realizzare questo complesso.
Quello che noi conosciamo meglio è Gaudenzio Ferrari,
certo,
ma anche il Morazzone.
Certo, sì, c'è il Morazzone, il Tanzio, il Rocca, il Gherardini, il Giagnoli, e questi appunto, questi artisti seppero raccogliere gli insegnamenti, come diceva lei, di Gaudenzio Ferrari.
E d'altra parte tenere presente proprio come anche Gaudenzio Ferrari è stato aiutato da Luini e da Leonardeschi ad andare avanti nella ricerca in queste grandi realtà. E così anche, non so, la Crocefissione, dove si vede questi tre appesi alla croce al centro il Signore Gesù e di fianco i due ladroni. E ci sono ad esempio i soldati romani a cavallo, tra cui uno con la lancia che cerca di colpire il costato del Signore Gesù, o meglio l'ha già colpito e ha ritratto la lancia. Come anche ci sono la gente, perfino anche dei bambini, che con vicino un cagnolino, che sia un bambino che si aggrappa alla gonna della madre. E sul fondo, sempre in pittura, si vedono tanti altri personaggi, per cui quelli importanti sono stati riprodotti a grandezza naturale in primo piano. Il secondo piano invece sono fatti in pittura. Così anche nella deposizione del Signore Gesù ci sono le scale appoggiate e le persone che cercano, attraverso un lenzuolo, attraverso un panno, una sindone, che abbassano il corpo del Signore Gesù, e sotto ci sono le persone, ma anche la Madonna e San Giovanni, che sono lì in attesa, quasi ad aspettare che Gesù venga abbassato. E quindi si vede dunque anche in questo atteggiamento quella realtà della vita di quel momento, in modo che la gente capisca che Gesù veramente ha dato la sua vita, anche perché c'erano le eresie monofisite, dove si diceva che Gesù non era morto, perché essendo il figlio di Dio era semplicemente una persona che appariva lì sulla croce, ma in realtà non c'era. Questo per dire un po' invece come bisogna sottolineare davvero quello che è la fede cristiana nei confronti del Signore Gesù, che è figlio di Dio, ma era uomo anche come noi, cioè due nature in una sola persona.
Ecco, allora per concludere, perché abbiamo pochissimo tempo, a metà del XVIII secolo il compresso era strutturalmente compiuto, anche se però continuò l'opera di allestimento delle cappelle, e anche fu terminata la Basilica dell'Assunta, costruita nel corso del 600. E all'interno della chiesa colpisce la grandiosa rappresentazione del Paradiso, che pensate è costituita da oltre 100 statue in terracotta policroma che popolano la cupola allestita sopra l'altare maggiore. Don Davide, bellissima anche questa...
Questa davvero fa meraviglia. Se noi pensiamo alla cupola del santuario, dove sono gli angeli, ma qui invece, oltre che la marea di angeli che ci sono, tutto intorno sono una schiera di santi e di beati, proprio per dare testimonianza che la vita del Signore Gesù termina con il nostro partecipare alla sua stessa vita in paradiso. Ecco il perché della chiesa, diciamo così, l'ultima cappella 45 è quella più meravigliosa,
certo, più preziosa
proprio perché ha questa grande realtà.
Don Davide, grazie, ringraziamo i radioascoltatori che sono rimasti all'ascolto, Giuseppe alla regia, come al solito ci salutiamo con tutta la passione di chi ama l'arte e la vuole condividere con voi, e a presto,
a risentirci
in un altro bellissimo,
magari ormai un po' di gente sta andando in vacanza, buone vacanze,
certo, grazie.